Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Pietro Battista, Paolo Michi e compagni martiri uccisi in Giappone, sulla fine del XVI secolo. Prima però di cominciare il racconto della loro vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il Giappone, situato all'estremità orientale dell'Asia, a est dell'immenso impero cinese, è uno stato composto da varie isole. Capitale dell'impero era anticamente Miyako. Nel secolo XVI il paese si trovava diviso in vari reami, o meglio feudi indipendenti. San Francesco Saverio, il grande apostolo delle Indie orientali, approdò in questo paese nel 1549 e in 2 anni battezzò migliaia di infedeli e convertì diversi governatori fondando cristianità floridissime. La sua opera fu continuata dai missionari della Compagnia di Gesù con grande successo, tanto che si prevedeva il momento nel quale la luce del Vangelo avrebbe cacciato da quelle contrade le ultime tenebre di paganesimo. Se non che nel 1582 un uomo di oscura condizione, essendosi avanzato rapidamente per la via dell'ambizione e della fortuna, giunse a tanta possanza da ridurre gli altri signori feudali a suoi sudditi. Hideyoshi, così si chiamava quest'uomo che si era fatto strada dalle umili origini fino a diventare praticamente il più potente governatore di tutto il Giappone. I cristiani lo chiamavano Taiko-sama. Sembrò dapprima favorevole al cristianesimo, ma la sua benevolenza si cambiò in odio quando gli sembrò che i progressi del Vangelo ne avrebbero messo in pericolo la sua posizione, il suo potere, soprattutto quando alcuni di questi governatori inferiori, convertendosi alla fede cristiana, non volevano più assoggettarsi a certe forme, a certi modi di agire. Così nel 1587 decretò l'esilio per tutti i missionari con espresso divieto di predicare la nuova religione. I gesuiti, che allora erano i soli missionari dell'impero giapponese, ottennero una dilazione di 6 mesi per avere il tempo di abbandonare il paese e far vela per le Indie. Fin da allora cessò il pubblico esercizio del culto cristiano e molte chiese furono distrutte. L'azione dei sacerdoti non poté più svolgersi se non segretamente, con grandi precauzioni. Nel 1590 Taiko-sama, volendo ingrandire i suoi stati anche al di fuori del Giappone, ingrandendo l'impero che andava costruendo, mandò un suo legato al governatore delle Filippine, Gomez Perez de las Marinas, con lettere piene d'arroganza e di minacce. Il governatore, sapendo di non poter fronteggiare l'esercito giapponese, si affrettò a mandargli un ambasciatore, un domenicano, il padre Giovanni Cobos, il quale riuscì ad ottenere qualcosa. Ma perito in mare a motivo di una forte tempesta nel viaggio di ritorno, solo l'inviato di Taiko-sama, Farando Kiemon, che lo accompagnava, giunse salvo a Manila. Il viceré spagnolo, che si trovava appunto in Filippine, si risolvette a mandare quindi un'altra ambasciata a Taiko-sama per proseguire le negoziazioni intavolate dal padre Cobos. Mentre fra sé pensava chi avrebbe potuto mandare per un così delicato incarico, l'inviato giapponese espresse il desiderio che fosse mandato un francescano, dal momento che molti in Giappone avevano avanzato questa richiesta, perché Perché avevano sentito parlare dei francescani e desideravano averli nella propria terra, tanto più che erano rimasti in pratica senza più guide. I padri gesuiti, appunto, potevano muoversi con molta discrezione, con molta attenzione. Molte comunità cristiane erano rimaste senza pastori. Tra l'altro a Manila viveva un umile frate Gonsalvo Garcia, che prima di entrare nell'ordine era stato 10 anni in Giappone come catechista dei padri gesuiti, acquistandosi velocemente la venerazione di tutti, anche degli stessi infedeli, per la sua virtù, per il suo modo di agire. Quindi, saputo che si era fatto francescano, avevano appunto inviato per mezzo di questo farando, ambasciatore di Taiko Sama, 3 lettere a questo frate Gonsalvo Garcia per supplicarlo di interessarsi del loro caso pietoso e cercare di ottenere loro la presenza di questi religiosi nelle loro terre. La prima di queste lettere, scritta dai cristiani da Mangukhi, diceva così: "Noi cristiani da Bangkuki, in numero di circa 14.000, da 12 anni non abbiamo più sacerdoti che ci confortino e ci spieghino la parola di Dio. Siamo costretti a battezzare da noi stessi i figli. L'imperatore, essendogli stato detto che siamo cristiani, che viviamo secondo le leggi del Santo Vangelo, ci ha cacciato via dalle nostre terre. Ora, sapendo che a Manila e nelle Filippine vi sono molti religiosi, abbiamo pensato di ricorrere alla loro carità. Ma il nostro desiderio è d'avere i francescani, perché a quello che ci viene detto intorno al loro modo di vivere, siamo certi che moltissimi infedeli si convertirebbero al Signore, vedendo la loro vita del tutto apostolica e tutta rassomigliante a quella che conduceva qui il nostro buon padre Francesco Saverio." Un'altra lettera proveniente da un'altra comunità cristiana diceva: "Ci rivolgiamo a te, o frate Gonsalvo Garcia, divenuto più caro ai nostri cuori da che hai indossato il benedetto abito di San Francesco, e per le viscere di Gesù Cristo ti supplichiamo di aver compassione di quelli i quali, aderendo ai tuoi consigli, abbandonarono onori e ricchezze e abiurarono gli idoli per abbracciare la croce di Gesù, nostro Redentore. Ti muovano a pietà le gridi di dolore di questi tapini, condannati a essere per monti e deserti senza che alcuno li consoli. Ti scongiuriamo a mandarci alcuni religiosi del tuo santo ordine per provvedere alla salute delle anime nostre. I fedeli di Firando e Chichi implorano la medesima grazia." È simile anche l'altra lettera, la terza, proveniente da una nobile signora governante. Il viceré delle Filippine si decise così a mandare i francescani, sia per continuare la diplomazia con Taiko Sama, sia per andare in soccorso alle richieste di queste comunità cristiane perseguitate. San Pietro Battista, quando seppe che intendevano designare lui per questo incarico, scrisse al governatore che si sentiva incapace, anzitutto, a svolgere questo incarico diplomatico, adducendo che c'erano molti più capaci di lui. Dall'altra gli ricordava che bisognava tenere in considerazione il breve di Gregorio XIII, che riservava ai gesuiti la missione giapponese. Il viceré interrogò sull'argomento il padre Cristoforo di Salvatierra, domenicano, che allora amministrava la diocesi per conto del vescovo, che allora era assente. Questo domenicano ritenne opportuno convocare i membri più rispettabili e istruiti del clero secolare e regolare per affrontare la questione, cioè il fatto se si poteva mandare un francescano in Giappone, nonostante il breve del Papa che riservava ai gesuiti la missione in Giappone. Riunita l'assemblea si diede lettura del breve di Gregorio XIII e delle lettere dei cristiani giapponesi a frate Gonsalvo. Quindi fu invitato il padre Antonio Sedeno, provinciale dei Gesuiti, a dire il suo parere. Il venerando religioso, pur lodando la scienza e la santità del padre Pietro Battista, dichiarò che non gli sembrava possibile mandare in Giappone un francescano, per quanto santo, senza mancare all'ordine del Papa. C'era inoltre da temere che l'arrivo di nuovi missionari irritasse Taiko Sama ancor più contro i cristiani e producesse una persecuzione ancora più spietata. Dopo aver esaminato discusse e pesate le varie ragioni pro e contro, alla fine l'assemblea dichiarò a voce unanime che il divieto di Gregorio XIII non poteva riguardare i francescani delle Filippine, dal momento che Papa Sisto V, con un altro breve, del 15 novembre 1586, quindi un breve posteriore a quello di Gregorio XIII, aveva dato facoltà ai francescani di predicare il Vangelo in tutte le terre e i luoghi dell'India e della Cina, dovunque fossero infedeli da convertire, senza che avessero perciò bisogno di altro permesso dalla Santa Sede o dagli ordinari. Dunque, in forza di questa concessione, era da ritenersi permesso ai francescani di recarsi a evangelizzare il Giappone, dal momento che questo paese apparteneva a quello che erano definite le Indie. E Sisto V, se avesse voluto che rimanesse in vigore il breve di Gregorio XIII, avrebbe certamente eccettuato il Giappone, cosa che non ha fatto. Inoltre, le circostanze e le necessità in cui si trovavano quelle comunità faceva comprendere che non era intenzione del Sommo Pontefice Gregorio XIII estendere il suo divieto al caso presente. E così, all'unanimità, l'assemblea acclamò il padre Pierbattista capo di questa ambasciata, pregandolo di accettare l'incarico a vantaggio della Chiesa e per il bene della patria. Il santo, chinando il capo e baciando il crocifisso, disse: Mio Dio, poiché voi lo volete, io andrò e col vostro aiuto mi adopererò ad allargare i confini del vostro regno su questa terra infedele. Il viceré, contentissimo di questo risultato, di questa assemblea, fece subito allestire due navi e il drappello dei missionari così poteva partire il 26 maggio di quell'anno 1593. Con padre Pietro Battista partivano anche il padre Bartolomeo Ruiz, religioso di rara virtù, che aveva già evangelizzato la Concincina, e i fratelli Gonsalvo Garcia e Francesco di San Michele. Durante il tragitto, una furiosa tempesta si abbatté sull'equipaggio, facendo pensare al peggio. Ma quando Pier Battista, calmo e fiducioso in Dio, fece il segno della croce sopra i flutti, subito il mare si acquietò e il cielo si rasserenò. Così approdarono felicemente in Giappone verso la fine di giugno del 1593. Si intrattennero qualche giorno nella città di Firando, dove ricevettero i saluti e le caritatevoli offerte di alcuni gesuiti, mandati dal viceprovinciale padre Gomez. Intanto San Pietro Battista mandava a Taiko Sama il capitano Gonzales de Carvajas, Farando Chiemon e frate Gonzalvo perché gli offrissero i doni del viceré, annunziandogli l'arrivo dell'ambasciata. Taiko Sama se ne mostrò contento, mandando subito due ufficiali perché salutassero a nome suo gli ambasciatori e li conducessero alla corte, dove li ricevette con grandissimo onore. I francescani in quell'occasione seppero così bene, con tanta risolutezza e prudenza, difendere i diritti e l'onore del governo di cui erano ambasciatori, da indurre il superbo Taiko Sama a concludere un trattato di pace vantaggiosissimo per la colonia delle Filippine. Non solo. Fu tanta la stima e l'affetto che si acquistarono che Taiko Sama stesso si offerse a provvedere loro ciò di cui avevano bisogno, autorizzandole a erigere conventi in tutto l'impero, concedendo loro anche un terreno per costruire a Meaco un convento con una chiesa dedicata a Nostra Signora degli Angeli, concorrendo lui stesso con una copiosa offerta. I frati riuscirono anche a convincere Taiko Sama della bontà dell'opera dei gesuiti, che poterono nuovamente riprendere con libertà il loro ministero apostolico. Ben presto altri francescani si aggiunsero ai primi. E ovunque andavano, confortavano e fortificavano i cristiani, evangelizzavano gli infedeli che accorrevano in folla ad ascoltare la loro parola, confermata spesso anche da miracoli, e a ricevere il santo battesimo. I frati costruirono due vasti ospedali vicino al convento di Miako, un convento con ospedale a Nagasaki, e anche nella città d'Osaka, dove erano stati accolti con grande gioia dalla nobildonna Garcia, che era una di quelle che aveva avanzato la lettera a suo tempo in Filippine per richiedere questi religiosi nella sua terra. San Pietro Battista ebbe la consolazione di poter convertire anche il governatore di Osaka, che fino allora era stato un accanito persecutore dei cristiani. Gli ospedali, posti accanto ai conventi, erano destinati a raccogliere i malati, i poveri privi di asilo e i bambini abbandonati. Veniva dato loro il necessario sostentamento, venivano ammaestrati, confortati, curando gli ammalati con le loro stesse mani. Avevano fondato anche numerose scuole per l'istruzione di migliaia di fanciulli cristiani e pagani. E perché queste opere di carità non li distogliessero troppo dal ministero apostolico, ne avevano affidato la sovrintendenza ai confratelli del terzo ordine, dai quali furono sempre con ammirabile coraggio coadiuvati nelle loro fatiche. Frate Giovanni di Zamora, andato nel Giappone a visitare i suoi confratelli, attestava così: "Veramente, mio caro padre, io ho veduto nella missione del Giappone cose meravigliose, capaci di commuovere i cuori più duri. Ho veduto religiosi di gran dottrina inginocchiati davanti ai lebbrosi, mendicarne le piaghe, baciandole quindi con grande riverenza per amor di Dio, ciò che li dimostra santi, meglio assai dei miracoli. Sono uomini che parlano poco e compiono opere prodigiose per il servizio di Dio e per il bene spirituale del prossimo. E la vita che conducono, povera, umile, penitente, veramente francescana, li rende perfettamente simili ai primi compagni del serafico patriarca. Il loro tempo è impiegato così: a mezzanotte si alzano per il mattutino, che recitano con maggiore o minore solennità secondo il rito, dopo si trattengono lungamente in chiesa a disciplinarsi e a pregare, di buon mattino si alzano per recitare le ore e celebrare la Santa Messa e quindi fin all'ora del desinare attendono a curare gli ammalati e i lebbrosi degli ospedali, ad ascoltare le confessioni, a predicare, a battezzare e a impratichirsi sempre più nella lingua giapponese. Alle 2 dopo mezzogiorno recitano il Vespro, la Compieta, e nella serata riprendono le opere della mattina. Questa è la loro vita di tutti i giorni. Ma altre cose avrò da raccontarvi quando sarò tornato a Manila." Naturalmente una vita così santa impressionava quanti venivano a contatto con loro. Ben presto anche dalle più lontane province accorrevano per incontrarli, e non solo i cristiani, ma anche i pagani. Ricchi signori e governatori delle città imploravano il loro ministero. Si può dire che San Pietro Battista e i suoi santi compagni fecero davvero rivivere l'apostolato di San Francesco Saverio in quelle terre. Dal tempo di San Francesco Saverio il Giappone non aveva visto giorni così belli, così gloriosi e così fecondi di conversioni come allora. Un padre della Compagnia di Gesù, testimone oculare, rallegrandosi nel Signore, diceva: "Bisogna proprio riconoscere che Dio riservava questa chiesa tanto tartassata ai poveri discepoli del grande patriarca dei poveri, San Francesco d'Assisi, perché con le loro fatiche apostoliche ci aiutassero a rendere una magnifica testimonianza alla fede di Gesù Cristo in mezzo a questo grande popolo idolatra." I Bonzi, vedendo i loro trionfi, cominciarono a vederli come un pericolo e non cessavano di tendere loro delle insidie. Cercarono dapprima di affrontarli e screditarli in pubbliche dispute, uscendone però ogni volta sconfitti. Decisero allora di presentarsi a Taiko Sama per cercare di spingere il sovrano a promulgare un decreto di espulsione di quei religiosi che stavano sovvertendo le usanze e le credenze del popolo con le loro dottrine. Ma Taiko Sama prese sempre le loro difese, fin tanto che non avvenne un fatto. E il fatto è il seguente: il 20 ottobre del 1596 aveva gettato l'ancora nel porto di Firando una nave da guerra spagnola proveniente dalle Filippine, nella quale si trovavano due francescani, due agostiniani e un domenicano. Il governatore di quella provincia, contro i trattati stipulati in precedenza con le Filippine, fece sequestrare la nave, imprigionando il capitano con l'equipaggio. Poi avvisava Taiko Sama che il vascello era carico di ricchezze immense, ben provvisto d'artiglierie, d'armi e di munizioni. Questo governatore, prevenuto com'era, lasciava intendere a Taiko Sama che l'equipaggio era venuto in Giappone con disegni ostili e che a bordo vi erano soldati e religiosi spagnoli. Si insinuava che il governo spagnolo, col pretesto di predicare la fede, preparava in realtà la conquista del paese. Furono fatte interrogare le persone dell'equipaggio perché dicessero se era vero che il re di Spagna, quando voleva impossessarsi di un paese, vi spediva dapprima dei missionari, specialmente francescani. E un marinaio spagnolo, non accorgendosi dell'insidia, aveva risposto affermativamente. I nemici dei missionari non aspettavano altro. Fecero intendere a Tycho Sama che se avesse tollerato oltre nell'impero la predicazione della religione cristiana, avrebbe messo in pericolo il suo potere e l'indipendenza nazionale. Tycho Sama, adirato, comandò che i missionari francescani gesuiti di Meaco e di Osaka fossero tenuti nei conventi guardati a vista fino a nuovo ordine. L'8 dicembre del 1596, mentre San Pietro Battista celebrava la messa della solennità dell'Immacolata Concezione, alla presenza di una folla di cristiani nel convento di Meaco, a un tratto sentì avvicinarsi il rumore di un drappello di soldati. Il santo comprese subito ciò che stava accadendo e, volto ai confratelli, disse: «Miei cari, adesso dobbiamo mostrarci forti e costanti nei patimenti che Dio ci prepara. Coraggio e pazienza, perché l'ora della prova è venuta». Il convento fu accerchiato da soldati e guardato a vista, giorno e notte. Ai religiosi era fatto divieto di uscire, pena la morte. Si trovavano con San Pietro Battista, il padre Francesco Bianco, il chierico Filippo di Gesù e i fratelli laici Francesco di San Michele e Gonzalvo Garcia, insieme a parecchi fratelli del terzo ordine, catechisti o infermieri, che non vollero allora separarsi dai loro cari padri. Vi era anche un giovanetto, Luigi. Simile cosa accadde anche al convento d'Osaka, dove rimasero prigionieri il padre Martino dell'Ascensione, i giovanetti Antonio e Tommaso e un altro terziario chiamato Gioacchino. Gli ordini dell'imperatore non ebbero effetto per i gesuiti di Meaco e ad Osaka si contentarono di prendere i nomi del padre Paolo Michi e di due domestici rimasti soli in quella casa dopo la partenza degli altri religiosi, imponendo ai vicini di tenerli d'occhio. Poco dopo, per intromissione di un cortigiano, l'imperatore modificò l'ordine dato, restringendo ai religiosi di San Francesco e alcuni cristiani addetti alla loro missione la carcerazione forzata. Tuttavia, il nome di padre Paolo Michi, gesuita, rimase nella lista dei martiri, e tanto lui che i suoi due compagni parteciparono allo stesso martirio insieme ai figli di San Francesco. La prigionia durò dall'8 al 30 dicembre. Il giorno 13 fu annunziata la sentenza di morte. Nel frattempo continuarono i loro esercizi religiosi, le funzioni del santo ministero, celebrando tutti i giorni la messa, predicando, confessando e amministrando i sacramenti a moltissimi cristiani che avevano ottenuto il permesso di entrare in chiesa. Le guardie stesse, commosse nel vedere la pazienza inalterabile dei religiosi in mezzo agli insulti, e specialmente la calma e la serenità dinanzi alla condanna capitale, lasciavano che i cristiani li soccorressero con elemosine facendo finta di non accorgersene. San Pietro Battista si segnalò per lo zelo con quale confortava tutti, esortandoli alla costanza e all'amore di Gesù. E siccome gli era impedito di visitare i poveri dei due ospizi, dei due ospedali, procurava che fossero assistiti dai fedeli, facendo portar loro ogni giorno le elemosine che ricevevano nella comunità, addolorandosi grandemente al pensiero che presto avrebbero lasciato orfani tanti infelici. I padri di Meaco ebbero la consolazione di celebrare anche con grande solennità la festa del Natale. Padre Pietro Battista così scrive al padre Martino dell'Ascensione: «Grazie a Dio abbiamo solennizzato la santa natività del figlio di Maria con indicibile gioia. Vespri solenni, il mattutino cantato, la messa di mezzanotte, non è mancato nulla. E i cristiani erano accorsi in folla per assistervi. E non avendo potuto ottenere la licenza di entrare in chiesa, sono rimasti nel chiostro, sfidando i rigori di un freddo intenso, anzi, pieni d'ammirabile fervore e coraggio, hanno voluto che cantassimo anche la messa dell'aurora». L'editto che condannava i religiosi con i loro discepoli fu conosciuto presto in tutto l'impero. E allora, mentre sembrava prepararsi una persecuzione generale, le fiorenti cristianità del Giappone diedero uno spettacolo unico negli annali della Chiesa. Ovunque fu uno scoppio generale di gioia tra i fedeli che furono visti prepararsi abiti da festa per il giorno del martirio, disponendo dei loro beni terreni e pronti a confessare la fede e suggellarla col sangue. Accorrevano a Miyako Osaka facendo di tutto per essere messi nel numero dei condannati a morte. Entusiasmo ammirabile, frutto della fede e dell'amore, prodigio davvero meraviglioso che la sola destra dell'Onnipotente poteva operare. Un bellissimo esempio fu dato allora da Donna Garcia, signora di Tango, la quale appena ebbe notizia dell'editto di persecuzione chiamò nel suo palazzo le donne cristiane e disse loro: «Sorelle, l'ora della prova è giunta e noi adesso dobbiamo dimostrare coi fatti che siamo veri amanti di Gesù Cristo. Dunque coraggio e prepariamoci al martirio. Dio ci chiama a parte del suo regno e noi tutte dobbiamo rispondere alla chiamata. Come? Noi donne ci lasceremo vincere nel coraggio dagli uomini? Per ogni dove i nostri fratelli cristiani si preparano a dare la vita per Gesù Cristo e noi sole resteremo nascoste in casa per paura della morte? Coraggio, ripeto, e se voi siete veramente innamorate di Gesù Cristo e della Santa Religione, fate quello che farò io». Davvero sono tantissimi gli esempi che seppe dare la comunità cristiana di quell'ora. Si videro cristiani di ogni età, di ogni sesso e condizione pronti a sacrificare sostanze, dignità, la vita stessa per testimoniare la propria fede. Ad esempio, un cristiano di Meaco, saputo che i francescani erano trattenuti in prigione, in convento, non pensò ad altro che poter morire anche lui insieme a loro. Dispose il patrimonio a favore del figlio sedicenne, che si trovava al servizio di un signore ad alcuni giorni di cammino, e gli scrisse: «Caro figlio, i religiosi di San Francesco e i cristiani di Meaco sono condannati a morte e tu devi sapere che io sono risoluto a dare con essi la vita per Gesù Cristo. Dunque vivi nel timore di Dio e prega per il padre tuo quando non sarà più». Il figlio gli rispose: «Caro padre, io non vedo alcun vantaggio nel perdere l'eredità che mi spetta nei cieli per la misera eredità della terra. Se i pagani stessi nel nostro paese si stimano disonorati quando il figlio rifiuta di morire col padre, come volete che io non desideri ardentemente di cogliere questa bella occasione di morire con voi, per amore di quel Dio che premierà il nostro coraggio incoronandoci con gli angeli in cielo? Vi avverto dunque che fra poco sarò con voi». Naturalmente il Signore gradì i desideri di questi intrepidi cristiani, ma non accettò per quella volta il loro sacrificio. Il 30 dicembre, mentre i religiosi di Miyako cantavano i vespri, una truppa di soldati, urlando selvaggiamente, penetrò nel convento. Comprendendo che l'ora del sacrificio era giunta, i santi martiri ringraziarono Dio e cantarono con indicibile ardore il Te Deum intonato da San Pietro Battista. I soldati li legarono crudelmente per condurli incatenati nella prigione di Miyako. L'ufficiale, per assicurarsi che nessuno dei condannati mancasse, fece l'appello, al quale tutti premurosamente risposero. Mancava tuttavia un certo Mattia, e siccome l'ufficiale ripeteva il nome, un cristiano apertosi la via tra la folla si presentò dicendo: «Eccomi, sono io quello che cercate». Si trattava di un terziario francescano che, non essendo stato compreso nel numero dei proscritti e bramando di morire anche lui per Gesù, si offriva da se stesso. «Ma», riprese l'ufficiale, «tu non sei quello che cerchiamo, non sei il condannato Mattia». «Anzi», rispose lui, «io mi chiamo Mattia e quand'anche non fosse colui che cercate, sono anch'io amico e discepolo dei religiosi e debbo perciò morire con loro». L'ufficiale allora lo fece prendere e incatenare con gli altri confessori di Gesù Cristo. Fu grande il dolore di tutti nel vedere i buoni padri legati come malfattori, trascinati fra le brutalità dei soldati e gli insulti dei bonzi, accorsi a godersi lo spettacolo. Uscendo dalla chiesa di Nostra Signora degli Angeli, San Pietro Battista volle dare l'addio a quel luogo amato intonando l'inno mariano o Gloriosa Virginum. Quando il corteo passò davanti agli ospedali di San Giuseppe e di Sant'Anna, la commozione giunse al colmo. I poveri, raccolti dalla carità dei francescani, vedendo i loro padri condotti a morte, scoppiarono in grida di dolore. «Che sarà di noi? Chi ci soccorrerà? Chi avrà cura delle anime nostre? Chi ci conforterà nelle prove?» È indicibile il dolore che a quel punto lacerò il cuore dei santi confessori che per 2 anni aveva prodigato ogni cura a quei poveretti. San Pietro Battista, rivolto a loro, disse: Coraggio, figlioli, rammentatevi che su nel cielo vi è un Dio, Padre di tutti gli uomini, ma specialmente Padre protettore degli orfani e dei derelitti. A Lui vi affido e alla Divina Madre Maria. Addio dunque, figlioli, arrivederci, paradiso. Fatti pochi passi, ecco un altro commoventissimo incontro. Il signor Cosma Ioia, con la moglie Maria, saputo che i padri venivano condotti in prigione, corsero nella strada e, gettandosi ai loro piedi, li supplicavano piangendoli di ammetterli nella loro compagnia, scongiurando i soldati che volessero incatenare e trascinare anche loro insieme ai padri. I soldati si diedero a insultare la sposa di Cosma, cacciandola via. Allora San Pietro Battista, rivolto a Cosma, che gli stava proteso ai piedi senza potersene staccare, gli disse: Cosma, figlio mio benedetto, cessa di piangere. Dio, dall'alto dei cieli, ha gradito il tuo sacrificio, pur negandoti di consumarlo in nostra compagnia. La provvidenza vuole che tu sopravviva ai confratelli per il bene spirituale dei cristiani. Oh sì, io ti raccomando i poveri, fanciulli, lebbrosi dei due ospedali. Ed è per questo che tu devi sopravvivere a noi, Cosma. Soccorrili e assistili finché la vita ti basti, e dirai loro che anche dal cielo io sarò sempre il loro padre. Addio, caro figlio, ciò che tu avrei fatto a vantaggio di quelli sventurati l'avrei fatto lo stesso Gesù Cristo, che ricompenserà le tue opere caritatevoli con la corona del cielo. Arrivederci lassù, figlio mio. Lassù noi saremo eternamente beati dinanzi al trono dell'agnello senza macchia. E allora il coraggioso cristiano si allontanò con l'anima trafitta dal dolore. I santi martiri giunti alla prigione furono gettati alla rinfusa tra i malfattori e i più scellerati dei criminali. San Pietro Battista, animato dallo Spirito di Dio, si mise allora subito a predicare la fede ai soldati, alle guardie, a tutti, i quali, meravigliati da quell'esemplare coraggio, confessarono a voce alta che non avrebbero mai creduto di trovare tanta allegrezza in uomini che venivano condotti al supplizio. Intanto il padre Martino dell'Ascensione e il padre Paolo Michi, condotti da Osaka con i loro compagni, vennero ad aggiungersi ai prigionieri di Meaco. Furono così riuniti tutti nella stessa prigione. Sei religiosi di San Francesco, il padre Paolo Michi della Compagnia di Gesù con due domestici e 15 terziari francescali, ai quali poi se ne aggiungeranno altri due lungo la via del supplizio. Il 2 gennaio del 1597 i prigionieri seppero che sarebbero stati condotti a Nagasaki per esservi crocifissi, e a questa notizia alzarono gli occhi al cielo ringraziando il Signore. Padre Pietro Battista, non potendo più tenere a freno la gioia che gli inondava l'anima, disse ai confratelli: Cari fratelli, come abbiamo potuto meritarci una grazia così grande? Che meriti ci siamo acquistati perché il Signore si degnasse di accordarci un così grande beneficio? Coraggio, fratelli, il giorno che vedrà il nostro supplizio ci vedrà anche cingere la corona della gloria nel cielo. Siate certi che per andare da questo esilio a Dio la via più sicura è quella della croce. Questa croce non deve spaventarci, perché il Salvatore che vi morì inchiodato per amor nostro sarà la nostra forza, la nostra consolazione, il nostro premio. Del resto, come potremo noi peccatori non abbracciare questo glorioso stendardo della redenzione che servì già di patibolo all'autore della vita, a Gesù, figlio di Maria, oggetto della nostra eterna felicità? Ah, no! La sentenza che sta sospesa sul nostro capo non è funesta, ma vantaggiosa alle anime nostre. La morte non è morte per noi, ma principio di vita e sicuro inizio della beata eternità. Bene, facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo il racconto. Bene, continuiamo il racconto. Abbiamo visto come tutti i francescani, capeggiati da San Pietro Battista, Paolo Michi, gesuita, con i suoi due domestici e diversi terzari francescani, si vengono a trovare nella stessa prigione. Nel frattempo, Dio non mancava di manifestare con segni straordinari il suo sdegno per i maltrattamenti fatti subire ai suoi servi. Fu vista infatti in cielo una cometa immensa in forma di croci che dalle Filippine si stendeva fino a Nagasaki, luogo della crocifissione, un fenomeno tanto meraviglioso in quanto fu osservato tutte le notti fino al giorno del martirio, cioè per quasi 2 mesi. La città di Meaco fu scossa per 3 volte, continue da uno spaventevole terremoto che fece crollare parecchi edifici, soprattutto i templi degli idoli. Una terribile inondazione fece annegare molta gente. E per ultimo fu veduta la statua di San Francesco, venerata nella chiesa francescana, spandere un sudore sanguigno davanti a una folla immensa di popolo stupefatto. Il 3 gennaio i prigionieri furono condotti nella piazza di Meaco e dopo aver loro tagliato parte dell'orecchio sinistro, li misero sopra dei carri e li fecero girare per le vie della città. I cristiani e i pagani si affollavano da ogni parte al loro passaggio. Si udivano ovunque espressioni di affetto e di meraviglia. Alcuni religiosi ne approfittarono per predicare la fede, mentre gli altri se ne stavano assorti in preghiera. Molti cristiani, assetati di martirio, chiesero di poter anche loro salire sui carri per unirsi a quel drappello, ma i soldati li cacciavano via spietatamente. La moltitudine, testimone di queste molteplici prove d'eroismo, rimase commossa in modo particolare nel vedere i 3 giovanetti, con le mani legate e col viso tutto raggiante di gioia, mentre non fanno che alternare la preghiera del Padre Nostro al canto dell'Ave Maria. Sì, perché 3 di questi terziari francescani erano appunto ragazzini, uno aveva, mi sembra, 14 anni, uno 13 e uno 12, quindi erano molto piccoli, però erano così raggianti, così lieti, mentre continuavano a recitare Padre Nostro Ave Maria, che la gente rimaneva davvero stupefatta. Il 4 gennaio i prigionieri partono da Miako per essere condotti a Osaka, incatenati e custoditi da numerose guardie. Molta gente si mette a seguire in processione i martiri per accompagnarli, e durante questo viaggio venne un altro fatto commovente ed eroico. Tra i martiri che erano condotti al supplizio vi era un certo Cosma Tarchia, terziario francescano, il quale aveva consacrato a Dio un figlio chiamato Massimo di 10 anni e l'aveva messo sotto la direzione dei francescani di Miaco. E il fanciullo era vissuto nella comunità come un angelo, diventando compagno inseparabile del piccolo Luigi, che aveva presso poco la stessa età, aveva 12 anni, e che era già sul carro insieme a coloro che venivano condotti al martirio. Questo giovanetto, però, in quel momento, quando furono imprigionati e condotti via i padri, non era presente al convento perché si era ammalato, era stato mandato dalla madre. Durante la malattia chiamava spesso il padre e i compagni. Tentò anche di alzarsi per andare al convento e attendere insieme a loro, mentre erano imprigionati, il martirio. La madre, temendo di aggravarne la malattia, credette bene di non fargli sapere nulla del trasferimento dei santi confessori alla prigione di Meaco, se non che un giorno Massimo vide entrare nella sua cameretta la sorellina con le lacrime agli occhi e ed entrato in sospetto a forza di domande, venne a sapere che i padri erano partiti appunto dal convento dove erano tenuti in domicilio coatto e per andare alla prigione. Subito, saltato dal letto e vestitosi in fretta, prese in mano un piccolo crocifisso per correre dietro ai martiri per la via d'Osaka. Appena scortili da lontano, cominciò a gridare: padri miei, perché mi abbandonate? Tommaso, Antonio, Gabriele, io sono Massimo, sono il vostro vecchio compagno e voi non mi avete avvisato. Io voglio morire con voi. Scorgendo poi sul carro il piccolo Ludovico, cominciò a gridare: Ludovico, caro Ludovico, come hai fatto a partire senza avvisarmi? Ti sei dimenticato la promessa che ci eravamo fatta di morire insieme per Gesù? È inutile dire la commozione di tutti, specialmente quando il piccolo, visto il padre, suo papà, appunto, che era tra i martiri che venivano condotti al supplizio, incominciò a gridare: padre mio, prendetemi con voi nel carro, anch'io sono cristiano e figlio vostro. Tutti i martiri si sentivano inteneriti sino al fondo dell'anima, piangevano dirottamente, ma incatenati com'erano, non riuscivano né a tendergli la mano né ad abbracciarlo. Allora l'eroico fanciullo si mise a piangere, a supplicare i soldati che lo mettessero sul carro col suo papà, dicendo che anch'egli era cristiano e discepolo dei francescani. I soldati, per farla finita, lo presero di forza e lo portarono lontano. Ma inutilmente, perché attraversata di nuovo la folla, avvicinatosi di nuovo al carro, supplicava il padre di intercedere per lui presso il giudice. Una guardia stizzita per la sua insistenza gli diede allora un duro colpo col pomo della sciabola sul capo, facendolo cadere a terra svenuto e grondante sangue. Alla vista di quella barbarie, tra la moltitudine scoppia un grido di maledizione. I martiri gemono impotenti sul carro che prosegue la strada. I martiri lasciano un ultimo sguardo velato dalle lacrime sul figlio agonizzante di Cosma Tarchia. A un tratto si vide il fanciullo rinvenire per un istante. Con un ultimo sforzo contempla i martiri che si allontanano. Incrocia lo sguardo del padre, mentre con le mani alzate grida: padre mio, poi ricade a terra moribondo. La madre, che si trovava allora lì in compagnia di altre fervorose cristiane, parente dei condannati per seguire lo sposo fino al luogo del martirio, accortasi della presenza del piccolo che era fuggito di casa per raggiungere quella carovana, lo raccolse da terra stringendoselo al seno. Tornata a casa, inginocchiata presso il letto del figlio moribondo, alzando gli occhi e le mani al cielo, esclamava: Io vi benedico, mio Dio. E vi ringrazio di avermi scelta ad essere insieme madre e sposa dei vostri martiri. Sembrò che il giovanetto migliorasse, ma i voti ardenti di quel cuore non potevano non essere ascoltati da Gesù. Il piccolo Massimo desiderava morire nel medesimo istante nel quale suo padre sarebbe morto sulla croce e pregò fervidamente Gesù a concedergli questa grazia, giacché non l'aveva giudicato degno di versare il sangue insieme a lui. E la sua preghiera fu esaudita perché mentre i santi martiri venivano uccisi dai carnefici a Nagasaki, il fanciullo esalava anch'egli in quello stesso istante la sua anima e raggiungeva in cielo il padre e i suoi giovani compagni. Intanto la carovana proseguiva nel lungo viaggio. Il viaggio per mare sarebbe stato più breve, meno doloroso, ma Taiko Sama volle che i martiri fossero condotti per via terra, per fare il giro delle città, e fossero così esposti al disprezzo e agli insulti dei pagani, pensando così in tal modo di spaventare i sudditi e scoraggiarli dal seguire la fede cristiana. Invano però, perché ovunque passavano si vedevano numerosi fedeli affollarsi intorno per venerarli e raccomandarsi alle loro preghiere. La loro predicazione, avvalorata dall'esempio di una pazienza invincibile, produceva abbondanti frutti fra gli stessi pagani. Anche uno dei principali bonzi di Facata si convertì all'udire San Pietro Battista, che incoraggiava i suoi compagni: Coraggio, cari fratelli, quando saremo sulla croce per amore di Gesù Cristo, allora potremo dire con sicurezza che siamo veri apostoli della sua divina legge. Servirà più all'aumento della fede il sangue di uno di noi che la parola di innumerevoli predicatori, perché il sangue dei martiri è sempre stato semenza di cristiani. È impossibile narrare i patimenti che soffrirono in quel mese di viaggio nel cuore dell'inverno, rigidissimo attraverso nevi, montagne, foreste, sottoposti alla fame, alla sete e ogni genere di privazioni. Anziché lamentarsi, benedicevano il Signore che li aveva giudicati degni di soffrire per il suo nome. Giunsero poi al colmo quando, nel tragitto da Osaka a Nagasaki, si accrebbe la loro caravana di altri due compagni. Erano due fervorosi terziari. Uno di questi, chiamato Pietro, era stato pregato dal venerabile padre Organtin della Compagnia di Gesù ad accompagnare i martiri lungo questo viaggio per soccorrerli come meglio avesse potuto. L'altro, chiamato Francesco, avendo in darno supplicato che lo inserissero nella lista dei martiri, si era proposto almeno di accompagnarli per mettersi appunto al loro servizio. Quest'ultimo, appena vide il primo che già si trovava presso i martiri, gli disse: «Dove vai, Pietro?» «Accompagno i santi martiri», gli rispose, «per assisterli nei loro bisogni e occorrendo per morire con loro per Gesù Cristo». I due valorosi cristiani dovettero soffrire nel viaggio ogni sorta di dolore e di pene, specialmente gli insulti dei soldati, e non avendo voluto a nessun patto allontanarsi dai prigionieri, furono infine anche loro incatenati. E così la loro carità fu premiata con la palma del martirio. Il 1 febbraio i martiri giunsero a Karazu, dove trovarono Fazanbruno, governatore di Nagasaki, incaricato dall'imperatore di andarli a incontrare e accompagnarli fino al luogo del supplizio. Rimase commosso dalla loro serenità, soprattutto nel vedere i tre fanciulli, Antonio, Tommaso e Ludovico, o Luigi, che simili angeli, con le mani legate, con gli occhi alzati al cielo, raggianti di gioia, lodavano Gesù e Maria, continuando a recitare l'orazione domenicale, cioè il Pater Nostro, e la salutazione angelica, cioè l'Ave Maria. Da prima rimase anzi muto per lo stupore, come se gli fosse apparsa una visione celeste. Poi esclamò: «Come può darsi tanto ardore di sacrificio in fanciulli così teneri? Che cos'è mai questa religione che cambia i piccoli fanciulli in eroi? La morte non è dunque più lo spavento dell'uomo sulla terra?» Tentò di scuoterli con promesse, lusinghe, ma i giovani campioni della fede non vollero ritrattare. Cercò anche di sedurre il piccolo Ludovico, la cui tenerissima età sembrava muoverlo a maggior compassione. «Bambino mio, la tua vita è nelle mie mani, basta che tu dica una parola perché io ti rimandi libero alla tua famiglia». Ludovico rispose: «Io non desidero nulla da voi. Sono contento della mia sorte. Come discepolo del mio buon padre Pier Battista, dipendo da lui solo e sono risoluto a non fare altro che ciò che piacerà a lui». A quella risposta, Fazanbruno si rivolge a padre Pietro Battista, pregandolo che consenta la liberazione del fanciullo. Il santo domanda: «Lo lascerete vivere secondo la legge di Gesù Cristo?» «Non posso permetterlo», rispose il governatore. E il fanciullo soggiunse subito: «Stando così le cose, io non voglio la vita in nessun modo, non mi si parli di vivere, perché grazie a Dio non sono stato stolto dal cambiare il cielo con un'esistenza miserabile che passerei nelle angosce e nel dolore». Fasamburno restò commosso, non sapeva dir altro. Quando venne in suo aiuto un ufficiale pagano, facendo 1.000 offerte d'onori e di ricchezze, purché rinunziasse a Gesù Cristo, ma Ludovico le disse: «Va pure. Vai a inginocchiarti dinanzi agli altari dei tuoi dei, ma sappi che gli idoli vani non potranno liberarti dall'inferno, ove certamente piomberà dopo morte l'anima tua, se non lasci l'errore e non abbracci la religione di Gesù Cristo, nel quale solo è salvezza». L'ufficiale pagano si ritirò svergognato e gli astanti si stupirono di vedere tanta fortezza e intrepidezza in un fanciullo di 12 anni. La mattina del 5 febbraio 1597 i santi martiri giunsero a Nagasaki. Fu scelta come luogo del supplizio la spianata di una collina presso la spiaggia del mare che domina la città. Lì furono fatte innalzare dal governatore 26 croci, al centro quelle per i 6 frati francescani. La sera prima Fazanbruno aveva fatto pubblicare un editto nel quale si proibiva, sotto pena di morte, a chi che sia di uscire dalla città per andare incontro ai condannati. Fece mo mettere molti soldati alle porte delle città con l'ordine rigoroso che non si lasciassero passare né giapponesi né stranieri. Furono precauzioni inutili. Appena si udì la voce, i martiri arrivano, ecco i martiri, tutti gli abitanti, cristiani, pagani, nobili e plebei, indigeni e forestieri, si precipitarono alle porte della città. Respinti inutilmente dalle truppe che si sforzavano di sbarrare il passo sguainando la spada. La moltitudine, come un torrente, ruppe le dighe gettando a terra i soldati. Appena giunti davanti alla città di Nagasaki, San Pietro Battista rivolto ai compagni esclamò: Figlioli, lode a Dio, Signore del cielo e della terra, eccoci finalmente arrivati al beato termine. Godiamo di poter ripetere fiduciosamente quell'apostolo delle nazioni. Noi abbiamo combattuto la buona battaglia. Siamo giunti al termine della nostra corsa. Abbiamo conservata la fede. E ora vediamo già preparata la corona di giustizia che presto sarà posta sulle nostre fronti da quel giudice divino per amore del quale andiamo alla morte. Sì, coraggio, figlioli, ancora qualche patimento e poi saremo tutti felici nel soggiorno degli eletti. I martiri tutti insieme risposero: Amen. Così proseguirono entrando nella città cantando inni di ringraziamento al Signore. Fa San Bruno, sempre meravigliato, domandò a San Pietro Battista: Da dove viene in voi tanta allegrezza, condannati come siete alla morte della croce? Il santo rispose: Per intenderlo, bisognerebbe che tu fossi cristiano. Difatti, la gioia più grande per i seguaci del Cristo è il soffrire per amore di Lui, che è la verità per essenza, e che ha promesso l'eterna beatitudine a chi è perseguitato per la giustizia. Ma gli idolatri non possono penetrare i misteri della religione cristiana né far la dovuta stima delle ricompense che Dio serba ai suoi figli. Raggiunta la vetta, si videro i martiri correre in cerca ognuno della propria croce per abbracciarla e stringersela al cuore. Il piccolo Ludovico, fattosi presso il governatore, con grazioso e celestiale sorriso, gli disse: Signore, ditemi dov'è la mia croce, io voglio vederla per potermela stringere al cuore. Appena gliela indicano, corre a vederla, abbracciandola 100.000 volte, quasi temesse che gliela rubassero. San Martino dell'Ascensione fece allora segno di voler parlare. Infatti, già prima di abbandonare Miaco, egli aveva avuto da San Pietro Battista l'incarico di preparare l'ultima esortazione ai martiri, ed egli aveva scritto in lingua giapponese il discorso che poi gli fu trovato addosso dopo il martirio. O Croce Santa, sulla quale è morto il Figlio di Maria, il nostro Redentore Gesù Cristo, noi ti adoriamo. O giorno felice, o fortunato momento del quale spireremo per Gesù Cristo sul glorioso trofeo della redenzione. Che abbiamo fatto, fratelli miei, per meritarci una grazia tanto preziosa? Oh, glorioso poverello d'Assisi, o Padre nostro San Francesco, è stato lo spirito che infondeste nei figli quello che ci ha condotto in queste lontanissime regioni a predicare la fede di Gesù Cristo. A voi dunque, o Padre, dobbiamo essere riconoscenti, se oggi possiamo suggellare col sangue la fede di quel divino Salvatore per amore del quale portaste nel corpo i segni della sua dolorosa passione. Fratelli, prepariamoci a bere sino alla feccia il calice dei dolori, morendo per Gesù Cristo, e siamo sicuri che Dio non mancherà ad aiutarci. Raccomandiamoci a Lui, invochiamo la Vergine Immacolata Maria, il Beato Padre San Francesco, gli angeli custodi e i nostri voti saranno esauditi, le nostre speranze compiute. Finito il discorso, furono legati alla croce. San Pietro Battista chiese di poter essere inchiodato con le mani e coi piedi, ma n'ebbe un rifiuto. I carnefici dissero di non volersi attenere che agli ordini ricevuti. Erano circa le 10 del mattino, quando i soldati imbrandite le lance aspettavano un cenno del governatore per trafiggere le loro vittime. San Filippo di Gesù, l'ultimo arrivato al Giappone, fu il primo a consumare il martirio. Alzò gli occhi al cielo, pronunziò i nomi di Gesù e di Maria, quindi espirò. Dopo di lui venne la volta di San Francesco Bianco, che disse morendo: Signore, nelle tue mani raccomando l'anima mia. San Martino dell'Ascensione morì mentre cantava il Laudate, San Gonzalvo mentre chiedeva perdono a Dio dei suoi peccati, San Francesco di San Michele mentre aveva sulle labbra l'Ave Maria. Fu la volta quindi degli altri martiri, che erano giapponesi, sia il Paolo Michi della Compagnia di Gesù, sia e poi tutti i terziari. Serbando per ultimo San Pietro Battista. Ora, siccome durante il viaggio da Miyako a Nagasaki San Pietro Battista aveva promesso al giovanetto Antonio che quando fossero stati posti in croce Lui insieme agli altri due compagni gli avrebbe fatto cantare il salmo Laudate pueri Domino, cioè lodate fanciulli il Signore, e vedendo che già l'esecuzione era incominciata, Antonio non mancò di dirgli sorridendo: Padre, avete forse dimenticato la promessa di farci cantare Laudate? Ma siccome il santo era assorto in Dio e non rispondeva, Antonio ha alzato gli occhi al cielo e intonò il salmo, che da tutti e tre i giovanetti fu cantato con meraviglioso fervore. Quando poi videro le lance pronte a colpirli, gridarono: Paradiso, paradiso. Restava per ultimo San Pietro Battista, il quale, a somiglianza della madre Maccabea, aveva veduto sotto i suoi occhi immolati uno a uno i suoi cari figli. Dopo aver incoraggiato i cristiani, esortato per l'ultima volta i pagani a convertirsi alla fede cristiana, perdonando come Gesù, spirò col sorriso sulle labbra. Era il mercoledì 5 febbraio del 1597. Spirati i martiri, la folla si precipita a raccogliere il sangue, inzuppandone le pezzuole portate a questo scopo, strappando le vesti di quegli inviti eroi come reliquie di inestimabile prezzo. Intanto Dio glorificava con inauditi prodigi i suoi servi. I corpi dei martiri cominciarono a lasciare una celeste fragranza, e restano per 2 mesi sulle croci, non solo conservati intatti, senza alcun segno di corruzione, ma come fossero vivi. Gli uccelli da preda, avvezzi a pesce, a pascersi coi corpi dei condannati, facevano ruota attorno alle spoglie dei martiri, ma mai le toccarono. Furono visti globi di fumo posarsi sulle loro teste, e la notte più volte mutarsi in giorno da come luminose meteore. San Pietro Battista dal suo patibolo guarì e battezzò una donna pagana, una madre desolata che si era portata presso la croce del santo con in braccio il cadavere del figlio, strofinandogli sulla fronte con poca terra inzuppata di sangue, se lo vide tornare in vita. Ma la cosa più meravigliosa fu che San Pietro Battista più volte disparve dalla croce, e da parecchie persone fu visto celebrare la messa nella chiesa del convento di Nagasaki, assistito dal giovanetto Antonio in veste bianca, mentre s'udivano canti di paradiso. Giovanni Rodriguez Curiel, essendo presente una volta a questo misterioso prodigio, corse al sacromonte e si accertò del fatto che il corpo del santo non era in quel momento sulla croce. Avendo domandato alle guardie che cosa fosse successo, gli risposero che parecchie volte si erano accorte che il corpo scompariva dalla croce, ma che dopo poco tempo lo vedevano di nuovo. Fatto veramente meraviglioso, dice il processo apostolico, ed è uno dei più grandi miracoli. Diciamo infine che il sangue dei martiri fu il seme di nuovi cristiani, perché la fede si propagò in modo meraviglioso, tanto che la sola città di Nagasaki, che in quel tempo contava poche migliaia di cristiani, ne ebbe poco dopo fino a 30.000. Il pontefice Urbano VIII nel 1627, a 30 anni dal martirio, annoverava questi martiri fra i beati comprensori, e Pio IX, in giorni turbolentissimi per la Chiesa, mentre da ogni parte rompevano i nemici della croce di Cristo, la domenica di Pentecoste del 1862 li canonizzò. Bene, chiediamo a questi santi martiri che ci mettono nel cuore un grande zelo, un grande desiderio, un grande amore per il Signore, tanto da desiderare di consumare la nostra vita per Lui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pietro Battista, San Paolo Michi e compagni, pregate per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.